macchina si fermò proprio alle spalle di Mark sul ciglio della strada. Poi si udì il ronzio di un finestrino che veniva abbassato. «Sta andando via?» domandò una donna, e quando Mark si girò a guardarla, agitò la mano in un gesto stressato. «Allora, lascia libero il posto oppure no?» Questa volta alzò la voce per sovrastare il pianto di un neonato sul sedile posteriore. Alle sue spalle una Mercedes fu costretta a una brusca frenata e chi era alla guida iniziò a suonare il clacson impaziente. Mark scosse la testa. «No, la macchina non è mia». La donna alzò gli occhi al cielo. Esclamò spazientita. «Magnifico!» e se ne andò. Mark la seguì con lo sguardo per un istante. Intanto continuava a domandarsi se non si trattasse solo di un brutto sogno. Ma anche in tal caso al momento non c'era alcuna possibilità di svegliarsi. Tornò quindi a osservare la macchina che si era aperta azionando il misterioso telecomando. Era una Golf argento e sembrava nuova di zecca. Sul parabrezza in alto a sinistra era incollato il logo dell'autonoleggio Quick & Go. Mark girò intorno all'auto aggrottando la fronte. Guardò dai finestrini ma non notò nulla di strano all'interno. Non c'era niente né sul cruscotto né sui sedili o sul pianale posteriore. Se quell'auto doveva fornirgli un indizio, di sicuro non era riconoscibile a prima vista. Gli era stato detto che doveva cercare qualcuno. Per farlo avrebbe dovuto compiere un viaggio. A quanto pareva, quel pezzo di merda gli aveva persino messo a disposizione il mezzo di trasporto necessario. Che generosità! Ma continuava a non sapere chi cercare né dove andare. Dopo una breve esitazione, azionò l'apertura del portabagagli. Il portellone si alzò con un lieve sibilo metallico e Mark sbirciò all'interno. Niente, a parte la cassetta di pronto soccorso e un giubbotto giallo fosforescente. «Che cosa ti aspettavi?» lo derise una voce interiore. «Una cartina con una grossa X segnata sopra? O magari un cadavere come in un romanzo di Simenon?» Mark non aveva idea di cosa si fosse aspettato, ma non riuscire a trovare niente lo lasciava piuttosto sconcertato. Richiuse il portellone più energicamente del necessario e si avvicinò alla portiera del guidatore. Dopo un'altra breve esitazione, l'aprì e salì. Nell'abitacolo c'era il tipico odore delle vetture nuove e, come aveva appurato già dall'esterno, era tutto immacolato come se l'auto fosse appena uscita dal concessionario. «Probabilmente non c'è nemmeno un'impronta di quel pezzo di merda», pensò. «Ma deve pure avermi lasciato qualcosa». Aprì il cassettino del cruscotto e in effetti trovò una busta appoggiata sopra il portadocumenti con il libretto dell'auto e il manuale di istruzioni. Anche sulla busta c'era il logo di Quick & Go. Mark l'aprì nervoso e trepidante, ma ci trovò solo il contratto di noleggio. Doveva essere quello l'indizio. Lesse il documento in cui era scritto che lui, dottor Mark Behrendt, come da ricevuta allegata, era andato a ritirare l'auto in una filiale il pomeriggio precedente. La Golf, con il pieno di carburante, era stata noleggiata per 4 giorni e pagata anticipatamente in contanti. «Pagato» era scritto sul timbro firmato. Nei campi relativi ai dati personali c'erano il nome di Mark, il suo attuale indirizzo e il suo attuale numero di telefono. Sotto era inserito un numero di patente. Mark tirò fuori il portafoglio dalla tasca dei pantaloni e confrontò il numero con quello della sua patente. Corrispondeva. A prima vista il documento di noleggio sembrava corretto, ma ovviamente non era possibile dal momento che non era stato lui a noleggiare, ritirare o pagare la macchina. Solo a un'osservazione più attenta si notava un piccolo ma significativo errore. Secondo il contratto, l'auto era stata noleggiata dal dottor Mark Behrendt. Mark però non utilizzava il titolo di dottore da più di un anno sui documenti. Lo riteneva inutile visto che gli era stata tolta l'abilitazione. Chiunque avesse noleggiato la macchina a suo nome doveva aver presentato la sua vecchia patente di guida. Mark l'aveva smarrita all'incirca un anno prima durante uno dei suoi giri per i bar, insieme a tutti gli altri documenti e ai contanti che teneva nel portafoglio. Di sicuro non doveva essere stata una somma ragguardevole, poiché quella sera era rimasto quasi al verde. Ricordava vagamente di essersi accorto della cosa un sabato mattina, quando si era trovato alla cassa di un negozio di alcolici per pagare i rifornimenti. All'epoca oramai era precipitato ben oltre il fondo e si era accontentato di 2 bottiglie di gin in offerta. Quando, meravigliato, aveva rovistato nelle tasche vuote del giubbotto e dei pantaloni, il grasso cassiere lo aveva ammonito.
Non fare tutta questa manfrina, te lo dico subito. Non si...